Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Torneremo a parlare del settore auto per vari aspetti. Da un lato, in maniera più generale, c'è una nuova frenata della produzione industriale e quindi siamo a 21 mesi consecutivi di segno meno. Lo dico perché poi non voglio... No, 21 mesi, meno 3,6% rispetto all'anno prima. L'unica buona notizia, un po' magra, è che è invariato mese su mese. Per quella, quindi non c'è stato un calo settembre su ottobre, ma su ottobre del 2023 siamo meno 3,6%. Con un calo che nei primi 10 mesi dell'anno rispetto ai primi 10 mesi del 2023 ormai è del 3,3%. Chiaramente c'è il mezzi di trasporto meno 16%, soprattutto gli autoveicoli hanno fatto meno 40%. Nei primi 9 mesi del 2024 la produzione di autoveicoli in Italia ha fatto meno 28%, e questa è la prima zavorra molto forte nella produzione industriale. Come diciamo ormai da settimane, attenzione però a non sottovalutare la moda, che ha un tutt'altro tema, non c'entra nulla la transizione ideologica al 2035. C'è il tema dei mancati consumi in Cina e non solo, dei prezzi alti in alcuni casi. Insomma, la moda ha fatto meno 10, quasi meno 11%, meno 10,5 da inizio anno. Quindi attenzione, perché ripeto, non c'è solo il tema dell'automotive. Però restando sull'automotive, la buona notizia di oggi, che poco fa è arrivata: Stellantis si è impegnata alla proroga del contratto di fornitura per un anno con Trasnova, che quindi revoca i 97 licenziamenti. Sappiamo che non è l'unico, questo accordo era stato raggiunto al tavolo del Ministero. La proroga riguarderebbe anche le aziende di subappalto Logitech, Tecnoservice e CSA. Quindi alla fine sono 300 i lavoratori coinvolti, perché erano 97 di Trasnova più ditte che lavorano in subappalto, quelli che ho citato, Logitech, Tecnoservice e CSA, erano 300 lavoratori. Trasnova nei prossimi 12 mesi dovrà comunque trovare una soluzione per i propri lavoratori diversificando le attività. Quindi abbiamo comprato, tra virgolette, un anno, ma non è poco, non è una battuta di vita su Trasnova. Questo però te la dice lunga, io spero che sia solo un caso, temo che non sarà così, su quanto significhi l'indotto del settore auto, perché noi, a mio avviso correttamente, ci occupiamo sempre della cassa integrazione in tutti gli stabilimenti Fiat de facto, dei dipendenti diretti. Però ricordiamo sempre che sulla parte del motore, lato senso, ci sono più o meno 70.000 dipendenti, e il caso di Trasnova è emblematico, perché Trasnova garantiva delle commesse, o meglio Stellantis garantiva delle commesse a Trasnova che impiegavano 97 lavoratori, a rischio licenziamento. Adesso tutto si sposta per un anno, ma a sua volta c'erano delle società appunto in subappalto, ci sono delle società come Logitech, Tecnoservice, De Vize e altre, che garantivano forniture a Trasnova, e il totale di questo fa 300 lavoratori. Perché lo dico? Perché è chiaro che questo è l'esempio della delicatezza della filiera. Non hai solo i dipendenti diretti di Stellantis, hai tutti i dipendenti dei fornitori diretti, e anche subappaltatori e subfornitori. Quindi se solo un caso porta con sé non 97 dipendenti della Trasnova, ma 300 dipendenti complessivi, questo la dice lunga sulle proporzioni. E questa è la buona notizia però su Trasnova e sugli altri dipendenti in subfornitura. La notizia invece meno buona è che da un lato il gruppo Stellantis ha raggiunto un accordo con il gruppo Cati per investire 4 miliardi e 100 milioni di euro, dove in una joint venture per costruire un impianto di batterie di al litio ferro fosfato su larga scala a Saragozza in Spagna. Inizia la produzione fine 2026. Ora io ripeto, non è il tema Italia, no, però io noto che gli investimenti vengono fatti dappertutto, in Marocco, in Polonia, adesso, la Maserati non vende più una macchina, hanno chiuso il centro stile ricerche, i brevetti sono 10 volte più alti in Francia che in Italia, in Spagna mette 4 miliardi, mentre tra l'altro per batterie per auto di piccole dimensioni, visto che oggi solo 24 ore ha una pagina proprio sul fatto che l'Europa nel 2030 riuscirà a produrre solo il 12% delle batterie di cui ha bisogno. Però non può non far specie il fatto che mentre va a annunciare un investimento in Spagna non sappiamo ancora niente della Gigafactory di Termoli, che doveva produrre batterie per vetture più grandi. Lì c'era un accordo, o meglio il gruppo si chiama ACC, è una joint venture tra Stellantis, Mercedes-Benz e Total Energy. Ora sono arrivati conferme per i piani per la Gigafactory nel corso del primo semestre del 2025. Adesso dicono che in questo momento ACC si sta concentrando sull'ottimizzazione dei costi presso la sua Gigafactory di Birly, Berclus, Douvrin in Francia. Faccio notare però che il progetto di costruzione della Gigafactory di Termoli non è stato semplicemente rinviato, ma è stato per ora sospeso. Per lo stabilimento era stato sottoscritto un contratto di sviluppo con il governo che prevedeva aiuti per 370 milioni a fronte di un investimento di 2,3 miliardi. Non sappiamo ancora niente, perché dire che si potrebbe riaprire entro il 2025, entro la metà del 2025, va bene, la prendiamo come una dichiarazione di intenti. Allora, sì, poi segnalo e invito a leggere anche il pezzo molto bello di sul Sole 24 Ore sulle batterie e sull'Europa in stallo, perché sulla base dei progetti annunciati, l'ultimo monitoraggio di Transport Environment segnala una capacità di 1,7 terawatt entro il 2030 per 50 impianti, ma non sono tutti di matrice europea. Il numero uno mondiale, la cinese CATL, ne ha in progetto uno da 100 gigawatt in Ungheria, il colosso coreano LG in Polonia, 115, Tesla a Berlino, poi la cinese Svolt e la giapponese Envision. L'Italia, diciamo, l'unica chance dell'Italia per avere una produzione di batterie elettriche in casa è l'impianto di Termoli con 48 gig, che porterebbe nel 2030 la produzione italiana a 48 gigawatt contro i 358 della Germania, i 200 della Spagna e i 215 dell'Ungheria. Quindi, anche ammesso e non concesso che si parta, l'Italia sarebbe fanalino di coda come stabilimenti in grado di produrre batterie. Anche di questo parleremo. Poi è ovvio che oggi spicchi la notizia che l'Italia l'anno scorso aveva il più alto tasso di motorizzazione dell'Unione Europea, 694 vetture per 1000 abitanti contro i 571 della media europea. Sappiamo che l'Italia da sempre ha una media di auto per abitanti più alta. La cosa interessante è che è continuata a crescere più 1,3%, mentre le altre, con Germania, Spagna e Francia, sono cresciute della metà o dell'un terzo. Ma attenzione, le ibride nel 2023 erano solo il 7% del totale nei comuni capoluogo, sopra il 10% solo a Varese, Milano e Bologna. Le elettriche in media erano lo 0,6% del totale e sopra l'1% solo a Milano, Bergamo, Brescia e Bolzano. Benzina sono il 47,5%. Gasolio ferma la quota al 35,2%. Il gasolio e le auto a gasolio sono molto più presenti nei capoluoghi del mezzogiorno, 41% contro il 31% del nord e il 33% del centro Italia. Le autovetture a basse emissioni rappresentano il 17,5% del totale, con il sud al 12% e il nord al 20%. Lo dico, c'è stata comunque una diffusione delle auto a basse emissioni grazie al contributo di quelle ibride, però il contributo più forte arriva dalle auto a gas biofuel, che sono il 10%, che però appartengono alla categoria dei veicoli a combustibili fossili, anche se sei a gas o a biofuel. Vista così, quello che fa specie è che abbiamo un tale margine ancora per diciamo cambiare il parco auto, visto che le auto a basse emissioni rappresentano solo il 17,5% del totale, che forse prima di impiccarsi al 2035 poteva avere più senso iniziare a magari dare anche incentivi per cambiare alcune motorizzazioni Euro 3, Euro 4, al di là dei limiti che poi pongono le varie città o le aree urbane. Comunque di questo parleremo, dopodiché avremo altri temi di approfondimento. Da un lato tratteremo il modo in cui l'industria riesce a comunicare se stessa, non è un dettaglio, guardate, poi vi tornerò, a mio avviso è stato uno dei più grandi deficit del mondo industriale in questi anni, decenni, non riuscire a raccontare, a avere una narrazione di che cos'è fare impresa adesso e soprattutto di che cosa voglia dire lavorare in una fabbrica adesso, visto che ancora l'opinione pubblica o nell'immaginario collettivo si immaginano spesso le fabbriche come fabbriche che non esistono più, fabbriche diciamo da inizio secolo scorso. Ed è importante, perché poi l'attrattività di un settore dipende, inutile girarci attorno, anche da come questo settore sa raccontarsi e viene raccontato. Ho sempre fatto la battuta, abbiamo fatto fiction in questo paese su tutto, le fiction servono a costruire l'immaginario collettivo, dai preti ai carabinieri. Qua non ho mai visto una fiction, non quella su Olivetti, ma una fiction che racconti in cui ci sia un imprenditore che fa più o meno quello che ho visto io fare gli imprenditori, cioè investire, rischiare, tenerci ai dipendenti e ai collaboratori, a maggior ragione adesso con la difficoltà che c'è nel reperimento. Dunque, vedo vari messaggi, adesso vi arrivo e ne parleremo, oltre che chiaramente al tema dell'automotive. Infine andiamo anche sul Consiglio dei Ministri mille proroghe. Ci sono vari aspetti sul mille proroghe. Uno, che è spuntata a sorpresa la norma che annulla, invece di prorogare come sempre accaduto nel passato, le multe per 1.700.000 italiani che non si sono vaccinati durante l'obbligo, ma nessuna rimborso per chi le ha già pagate. Allora, io ricordo che l'obbligo di vaccinazione, a parte il fatto che era una legge, poi una legge la può contestare, può essere critico, ma le leggi si rispettano, non è che decido io se passo col rosso o passo col verde, se posso parcheggiare sulle strisce o quant'altro. Allora, c'era un'emergenza nazionale di carattere pandemico, non voglio tornare su tutte le dichiarazioni dei Novax, i vaccini e quant'altro, c'era una legge. Siccome non viviamo nell'anarchia, quando c'è una legge di solito in un paese si rispetta la legge, anche perché crea un precedente. Bene, una parte degli italiani non ha voluto vaccinarsi e ha preso una multa di 100 euro. La legge era in vigore, l'obbligo di vaccinazione era in vigore da gennaio 2022 fino al 15 giugno dello stesso anno, in particolare over 50, sanitari, personale scolastico, forze dell'ordine, e prevedeva sanzioni di 100 euro per chi non l'avesse. Tra l'altro erano arrivate molte multe con un gettito stimato di 150 milioni di euro. Ora, adesso si è deciso che chi non ha pagato la multa non la deve pagare, chi l'ha pagata l'ha pagata. Allora, secondo me ci sono due errori devastanti, a maggior ragione in un governo che mi sembra che faccia dell'ordine, della legalità, è un punto di forza. Primo errore, voglio dire, il messaggio che arriva è: hai fatto male a pagare. Il secondo messaggio che arriva è: cornuto e mazziato, non solo hai pagato ma non te le ridiamo indietro, invece chi non ha pagato non pagherà più. Tutto questo per cosa? Per non aver rispettato una legge dello Stato, e una legge che veniva tra l'altro in un momento pandemico sui vaccini. Caro Francesco, lei dice: quando la legge vuole avvelenarmi mi manda a quel paese. Infatti, cosa veniva previsto? Veniva previsto una multa, nessuno faceva altro, da 100 euro, e poi c'erano tutte le limitazioni in assenza di Green Pass a tutela di tutti quelli che c'erano, di tutti gli altri. Però lei tranquillamente dice: io non ho rispettato la legge, e infatti è una multa. Anch'io, se non rispetto la legge e parcheggio sulle strisce o evado le tasse, ho una multa, ok? Eccolo là, va bene. Quindi il problema è che lei non ha rispettato una legge ed era prevista una multa. Adesso si è deciso, dopo averla prorogata di anno in anno, perché non è che gli anni scorsi il governo non l'avesse prorogata, che ormai chi ha pagato e chi non ha pagato non paga più. Sono due messaggi devastanti, a mio avviso. Notizia in breve. Stessa filosofia dei condoni, sì, sì, guardi, eccolo qua, arrivano i geni, va bene, però dico, guardi, sì, il condono ha questo di sbagliato, perché va a... però ci sono due elementi. Intanto il condono, appunto, io non sono mai stato favorevole ai condoni, però tecnicamente è diverso. Il condono dice, va bene, mi paghi di meno di quanto avresti dovuto, ma perché io ritengo che in questo modo posso andare a sanare delle posizioni che altrimenti non riuscirei a sanare. Quindi il condono cosa fa? Fa uno sconto sul dovuto, che per carità può essere molto controproducente, ma qui non si fa nessuno sconto sul dovuto, qui si cancellano i 100 euro e chi ha già pagato, a fronte di una multa, ha già pagato. È un po' diverso, perché io posso, guardate, non ho mai avuto gran amore per i condoni, anzi penso che... Però almeno lo spirito lo capisco, non riesco a riscuotere, cerco di fare un condono in modo da riscuotere almeno una parte. Cioè, almeno uno può dire che nel condono una cosa si può salvare, che cerchi comunque di riscuotere, laddove c'è... È chiaro che c'è una resa in qualche modo dello Stato che dice non riesco a riscuotere tutto il dovuto. Però da questo punto di vista è diverso l'obiettivo, lì è riscuotere un po', qui è un colpo di spugna e basta. Guardate, io non entrerei nel tema, allora le leggi si rispettano anche quando sono sbagliate. Guardate, le leggi si rispettano, cioè, se iniziamo con il procedimento, io la legge la rispetto se sono d'accordo, ma voi avete capito che cosa potrebbe capitare? Allora io posso non essere d'accordo su tutto un insieme di norme, c'è il nuovo codice della strada, posso non essere d'accordo su una marea di norme, cosa faccio? Non lo rispetto? Vabbè, andiamo avanti, dai, le notizie in breve, non ho neanche voglio di rispondere ad alcuni Novax, ma non capisco, basta. Non capisco anche perché siano ancora così arrabbiati i Novax, se non dovete neanche pagare 5 euro non dovreste essere contenti, e i 100 euro non dovreste essere contenti oggi. Allora, per quello che riguarda il... qualcuno mi scrive ancora su... strizza l'occhio la componente elettorale. Mi sembra chiaro, dai. Cioè, non è che rinunci a un piccolo gettito, non so ancora quanto mancasse. Ma per cosa? È una strizzatina d'occhio a una parte elettorale che pensi che ti abbia votato. Su, non stiamo a prenderci in giro, dai. Allora, dicevo, Brunello Cucinelli, menù 1,16. Leonardo, menù 1,15. Estima Electronics, menù 1% come Unipol. Banco BPM più 1,20, Prismian più 1,1, Azimut più 1, Stellantis più 1 come Monte dei Paschi. Oggi non è una gran giornata nelle borse in generale, gli indici sono poco mossi, Milano non fa eccezione, come dicevo, invariato il titolo, invariato il listino. Parigi invece va male, ma qui c'è una componente in più, adesso vi arrivo. Francoforte invariata, Standard & Poor's invariato, Dow Jones invariato, Nasdaq invariato, Londra invece meno 0,85%. Sì, devo dire, non c'è molta, non c'è molto, molti spunti ancora. Tiene banco a Milano, risico bancario. Ieri abbiamo raccontato che l'imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone è salito al 5,3% in Anima Holding, che è dove è stata lanciata l'operazione di BPM per controllare tutto, per arrivare al controllo di Anima Holding, già ne ha il 20%. Però ripeto, oggi ci sono movimenti molto marginali: BPM più 1,17%, Monte dei Paschi più 0,95%, Unicredit più 0,49%. Non è che siano in grado, se volete do il livello di BPM che in questo momento quota 7,76 euro, siamo a più di un euro per azione rispetto all'offerta lanciata da Unicredit, che vuol dire una cosa banale, che quantomeno il mercato si aspetta che l'offerta venga rimodulata e rilanciata a un prezzo più alto, quantomeno, perché in questo momento nessuno, lo dico a chi non si intende troppo di borsa, nessuno andrebbe a vendere a consegnare a Unicredit a 6,65 euro le sue azioni del banco BPM quando in borsa valgono 7,70 euro, cioè perderesti un euro per azione. Quindi il messaggio che arriva è che devi offrire di più. Questo a me, se non concesso che poi l'operazione vada in porto. Gli altri mercati, allora, per quello che riguarda il petrolio e gas, il petrolio è fermo, 68 WTI, 72 il Brent, poco mossi anche i prezzi di benzina e diesel. La buona notizia è che quest'anno alla fine il prezzo dei carburanti ha toccato i minimi negli ultimi 24 mesi. Anche ieri il prezzo era 1,757 euro la benzina e 1,658 euro il gasolio. E sostanzialmente c'è un risparmio di 2,7 miliardi per gli automobilisti, che vuol dire più o meno 103 euro a famiglia. Guardate, qui ci sono due aspetti: da un lato 103 euro a famiglia risparmiati rispetto a immaginando che tu l'automobile l'abbia usata nel 2024 come nel 2023, è comunque qualcosa. Non dico che vada a cambiarti in maniera definitiva il potere d'acquisto, ma piuttosto che niente, meglio piuttosto. L'altra cosa però è, attenzione, il prezzo dei carburanti e del gasolio in particolare incide in maniera discreta anche sul prezzo dei beni, perché vengono trasportati nell'87% dei casi via gomma in Italia, 83-87, vado a memoria, e quindi puoi immaginarti, e un po' l'abbiamo visto, anche un po' di effetto deflattivo sul prezzo dei beni, perché alla voce trasporto paghi un po' di meno. Dunque, invece, buona notizia, restiamo in tema di energia. Il gas adesso ad Amsterdam è a 45, quasi 46, un anno fa era 42, l'elettricità è a 158, un anno fa era a 102. Però la buona notizia riguarda le rinnovabili, perché a fine del 2024 si arriverà alla soglia record di 7,5 gigawatt installati in Italia di rinnovabili. È un numero importante, perché l'anno scorso avevamo toccato i 5,7 gigawatt e quest'anno arriveremo a 7,5, che è vicino all'obiettivo di arrivare a 8-10 gigawatt entro il 2030. Per arrivare a rispettare l'obiettivo dei 70 gigawatt di capacità rinnovabile installata nel paese, quindi da questo punto di vista il dato va bene. Dunque, da questo abbiamo visto anche un cambiamento del mix, perché lo segnala Terna, c'è un sempre maggior numero di progetti connessi alla rete, ci sono più impianti di grande taglia e meno pannelli sui tetti. L'effetto sarà appunto quello di ridurre il costo medio dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, perché più l'impianto è grande, lavora su economie di scala e ha un costo più basso di circa 70-90 euro a megawattora rispetto a un impianto piccolo che ti metti magari sul tetto della tua abitazione, che però ha dei costi fissi più alti. Cina, rapidamente, surplus commerciale va a 97,4 miliardi a novembre, in aumento. L'export frena però un po', più 6,5% contro il più 12,5% di ottobre. Xi Jinping ha detto che è fiducioso sul raggiungimento degli obiettivi di crescita per il 2024 e poi che la guerra commerciale con gli Stati Uniti non avrà vincitori. Da qui ripartiamo dopo il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Minuti e invito tutti Novax sui 100 euro a non scrivermi più al 349-238-6666. Qui non stavamo neanche parlando di vaccini, ma parlando della legge, di chi l'ha rispettata, di chi non l'ha rispettata ha pagato la multa, di chi non l'ha rispettata non ha pagato la multa, e adesso arriva un bel colpo di spugna. Chi ha pagato ha pagato, chi non ha pagato non pagherà, scordiamoci il passato, Vorrei restare su qualcosa di più serio. Mario Draghi ieri all'ISPI ha ricevuto il premio ISPI sui dazi, ha detto agli europei: stiamo molto attenti perché i dazi e i muri tariffari sono inutili, soprattutto per un continente che trae più del 50% del suo PIL dal commercio internazionale.
L'Europa è più vulnerabile degli altri ad un mutamento delle condizioni di mercato. L'Europa ha prosperato in un trentennio circa di globalizzazione e sicuramente, ed è il continente più aperto. L'Europa trae circa il 53% del proprio prodotto dal commercio internazionale, gli Stati Uniti il 23-24, la Cina il 32%. Quindi è molto più aperta di altre parti del mondo e quindi è molto più vulnerabile. E l'essere più aperti significa che l'Europa è più, come dire, più suscettibile sia al fatto che sia al fatto di non far niente quando gli altri cambiano le regole del gioco, mettono le tariffe, mettono i dazi, sia anche al fatto di reagire, perché se reagisce gli altri rispondono e quindi noi siamo sempre più vulnerabili degli altri. Allora il rapporto dice è inutile pensare a fare muri tariffari come fanno gli Stati Uniti, come almeno pensano di fare gli Stati Uniti con una tariffa elevata, eccetera. Noi dovremmo guardare, essere molto pragmatici, guardare settore per settore.
Ancora un paio di notizie. La Banca d'Italia segnala, così appunto Mario Draghi che mette in guardia e suggerisce più che politiche generali andare a vedere settore per settore. Comunque, mutui dei tassi in calo a ottobre, il TAEG è al 3,74%, inizia ad esserci l'effetto dei tagli della Banca Centrale Europea, il calo certo delle rate in media dei mutui variabili di 18 euro al mese, si prende un mutuo standard a 748 euro. Che un mutuo standard è passato da 748 a 682 euro, però attenzione, quindi è sceso, guardano tutti i tagli, di 66 euro, ma da 748 a 682. Attenzione, lo stesso mutuo da 748 euro costava nel 2022, a inizio, quando poi sono partiti gli aumenti dei tassi, 456 euro. Quindi te costa 66 euro in meno del picco, ma ti costa ancora 230 euro in più rispetto al 22. Sono tanti soldi al mese. Certo che c'è anche l'inflazione alimentare e quant'altro, però. Della produzione industriale diremo più avanti. Adesso arriviamo invece al tema che mi interessava dell'industria e voglio salutare da questo punto di vista chi sta organizzando la terza edizione del premio Film Impresa 2025 che verrà annunciato poi il vincitore durante la festa del cinema di Roma, e mi riferisco al l'amministratore delegato di Medusa Film, che ha anche presidente del premio Film Impresa, Giampaolo Letta. Buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio 24.
Allora, grazie. Vorrei agganciarmi, ma non è un volo pindarico, a quello che ha raccontato il delegato del presidente di Confindustria per Education e Open Innovation, cioè per la formazione e l'innovazione, che è Riccardo Di Stefano. A fronte di che cosa? A fronte di un altro rapporto, in questo caso appunto è Confindustria, l'indagine di Confindustria sul lavoro 2024 presentato oggi a Roma, 2 imprese su 3 non riescono a trovare le figure richieste. E poi cerco di far capire perché mi interessa anche il premio Film Impresa. Su questo sentiamo appunto al microfono la nostra Maria Piera Ceci e Riccardo Di Stefano.
La seconda manifattura d'Europa dichiara di non trovare sostanzialmente 7 profili su 10 sul mercato. Questo dobbiamo dire anche a fronte di un grande lavoro che le imprese, oltre che le associazioni di categoria, stanno facendo per come dire, investire sulla formazione e sulla collaborazione pubblico-privato. Penso agli ITS Academy. Quindi viviamo il paradosso per cui le imprese fanno sempre di più per accorciare, ridurre il mismatch, e invece purtroppo un dato che si aggrava. A fronte del numero triplicato in pochi anni di iscritti agli ITS, il fabbisogno delle imprese, quindi siamo a 48.000 iscritti all'anno nel sistema ITS, l'industria italiana ne richiede 80.000, quindi abbiamo triplicato il numero di iscritti, ma abbiamo la necessità di fare molto molto di più. Tutto ciò è aggravato da un calo demografico che incide già oggi e soprattutto pone una sfida sul medio e lungo termine di sostenibilità dei conti e di continuità della nostra industria. Per questo il centro studi calcola la necessità di aumentare e incrementare il fabbisogno di cittadini stranieri formati che vengono a lavorare in Italia.
Allora, perché ne vorrei parlare di questo tema anche all'interno, dottor Letta, del premio Film Impresa? Perché, in maniera molto sintetica, sicuramente c'è un problema demografico, lo ricordava il delegato di Confindustria Di Stefano, c'è un problema, aggiungo io, anche salariale in alcuni casi, ma che non vale solo per i giovani, più che altro di prospettiva salariale, c'è un problema di formazione, gli ITS abbiamo fatto 4 anni con Maria Piera Ceci di viaggio negli ITS, qualcosa si sta muovendo, ma siamo ancora alla metà della formazione rispetto ai profili richiesti. Però Letta, c'è forse anche un problema, e questo l'abbiamo visto molto negli ITS o negli istituti tecnici quando bisogna scegliere la scuola media superiore, di percezione di quello che è l'industria in questo paese, che a mio avviso ha saputo raccontarsi molto male, molto poco, non c'è una fiction vera su quello che è un piccolo e medio imprenditore, e non c'è soprattutto mai stato, insomma, un racconto di cos'è la fabbrica adesso. Che cosa andate a premiare voi?
Allora, il tema della comunicazione sicuramente è centrale. Se mi permette, sì, un piccolo inciso sulla formazione, perché anche nel settore audiovisivo la formazione è cruciale, soprattutto la formazione qualificata di figure professionali di alta qualificazione. Negli ultimi anni c'è stata una vera e propria esplosione del mercato con una fortissima domanda e quindi un aumento delle produzioni molto importanti, non solo a livello nazionale ma soprattutto di produzioni internazionali che sono venute a girare in Italia, e quindi la domanda di, chiamiamola, manodopera e professionalità qualificata è stata molto alta, e in questo senso c'è sicuramente molto molto da fare. Parlava della comunicazione, le imprese.
Esatto, gliela faccio raccontare, che ho un minuto di traffico dopo, perché vorrei capire all'interno di questa difficoltà che ha avuto il mondo dell'impresa nel raccontare cos'è una fabbrica adesso, che non è più la catena di montaggio di Charlot, ma sono domotica, digitalizzazione e camici più bianchi che blu, insomma di raccontare cos'è il mondo dell'impresa. E vorrei capire il premio e la selezione, soprattutto che cosa può aiutare. Dopo il traffico, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Giampaolo Letta, a proposito del premio Film Impresa, le voglio raccontare un aneddoto proprio sulla difficoltà di comunicare cos'è un'impresa. Qualche anno fa una Confindustria territoriale, se non ricordo male Treviso, organizzò un insieme di visite di varie classi delle scuole medie inferiori e superiori per mostrare cos'erano appunto le fabbriche di adesso, l'automazione, il camice bianco, la domotica, la robotizzazione. A un certo momento, alla fine di tutto questo percorso, un insegnante di una classe si girò verso la classe e disse ai ragazzi: vedete ragazzi, qui è dove finirete se non studiate. Allora capisci che forse c'è un problema, no? Nel percepito. Prego Letta.
Ma sì, allora innanzitutto che cos'è Premio Film Impresa? È un evento, un'iniziativa organizzata da un'industria, la promossa è organizzata da un'industria Lazio, che è la territoriale di Confindustria appunto del Lazio, un evento che si svolge nell'arco di 3 giorni, la prossima edizione, la terza, il 9, il 10 e l'11 aprile alla Casa del Cinema di Roma, dove verranno proiettati i film che concorreranno appunto ad un concorso vero e proprio, film che sono corti, documentari, non commerciali, quindi non spot pubblicitari, ma dei racconti veri e propri, proiezioni che si alternano con panel, incontri, il cui obiettivo è quello di mettere in contatto proprio il mondo dell'audiovisivo con il mondo delle imprese. Nasce da con l'obiettivo che su cui Confindustria ha sempre insistito molto, soprattutto negli ultimi anni, che è quello di migliorare, contribuire a migliorare la comunicazione delle aziende, delle imprese, che non sempre magari è comunicata nella maniera più appropriata, e soprattutto quello di mettere in evidenza i valori della cultura d'impresa. Lei faceva quell'esempio prima della scuola di Treviso, l'obiettivo è proprio questo, cioè i valori della cultura d'impresa sono la visione dell'imprenditore che ha creato quell'azienda, il lavoro quotidiano delle persone, il loro impegno, il sacrificio, la dedizione, il rapporto con il territorio, il benessere anche che creano le aziende sul territorio di riferimento e per i loro dipendenti e non solo. Lo sforzo continuo giornaliero di tutti quanti, dal capo azienda fino a tutti i collaboratori, sulla ricerca, l'innovazione e la sostenibilità. Quindi da questa esigenza abbiamo poi messo insieme una constatazione che moltissime aziende, sia piccole, medie, grandi, realizzano dei contenuti audiovisivi che però rimangono spesso sconosciuti ai più, perché magari li fanno vedere ai loro clienti, ai fornitori, rimane diciamo una circuitazione interna. Noi vogliamo dare una visibilità a questi film, veri e propri film, che molto spesso le aziende hanno anche affidato a registi importanti.
Sì,
il primo, il precursore di tutti fu Ermanno Olmi, che con Edison ha aperto una vera e propria strada autoriale per raccontare il mondo dell'impresa. Giuseppe Tornatore, Ferzan Ospetek, Paolo Sorrentino, Paolo Genovese e tanti altri. Abbiamo lanciato il mese scorso il bando per la partecipazione alla nuova edizione, che scade a fine gennaio, il 31 gennaio, e quindi invitiamo le imprese, le agenzie di comunicazione, gli autori, gli stessi autori, i registi, i produttori, ad inviare i loro lavori a Premio Film Impresa iscrivendosi al sito. Si possono trovare tutte le istruzioni sul sito www.filmimpresa.it e lì c'è tutta la descrizione di come ci si iscrive, sì, e di come si
prenota. E lei ha chiarito già che è importante, però attenzione, questi non sono filmati anche realizzati da registi importanti, da produzioni grosse e commerciali, cioè non è che uno va a premiare come io vendo il prodotto o quello che faccio, è il raccontare, e io per esperienza ne ho visti tanti, anche che cosa fa un'impresa. E qual è ho capito bene Letta, quindi è questo, non è cioè, il classico filmato diciamo di promozione commerciale.
Assolutamente non sono spot commerciali, appunto non vuole essere un premio al migliore spot o alla migliore
c'è
pubblicità,
già quello, diciamo.
Ma c'è già esattamente, anche molto importanti, ma quelli che proprio vogliono raccontare l'impresa dal di dentro
da
e
di dentro.
Far emergere sottolineando i valori proprio della cultura d'impresa. I lavori che vengono inviati sono selezionati da una commissione appunto di selezione presieduta dal direttore artistico che è Mario Sesti. Short list di 15 film verranno poi giudicati da una giuria che sarà mista di imprenditori e di personaggi del mondo dell'audiovisivo. La giuria quest'anno sarà presieduta da Caterina Caselli, l'anno scorso era stata presieduta da Gabriele Salvatore, mentre nella prima edizione il presidente era stato Paolo Genovese. E quindi
Non resta che invitare tutti a partecipare a questo punto, Letta. Entro il 31 gennaio, capito bene che devo andare sul
il 31 gennaio 2025, sì, c'è tempo fino al 31 gennaio.
Benissimo, e io spero appunto, guardate, io a chi mi scrive ho detto che il tema salariale è importante, che il tema demografico è importante. Però c'è anche quello che è un percepito, soprattutto in alcune aree del paese, di cos'è un'industria adesso. Grazie a Gian Paolo Letta, presidente del premio Film Impresa e amministratore legato di Medusa Film, GR24, e poi parliamo di auto e di alcuni pezzi del DL 1000 proroghe. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Oggi lo spazio è il centro della Terra. Telecomunicazioni, finanza, sicurezza nazionale e presidio dei confini passano oramai tutti dalle stelle.
E la corsa allo spazio è la nuova frontiera da raggiungere per le nazioni, ma ormai anche per i privati.
Io sono Giampaolo Musumeci.
E io sono Emilio Cozzi.
E io consumo gli scarponi tra Africa e Medio Oriente.
Io invece racconto il mondo visto dall'alto.
E Geopolitica dello Spazio è l'unica guida per andare nello spazio anche senza andarci.
Geopolitica dello Spazio è il nuovo podcast di Radio 24, disponibile sul sito e sulla app di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
E ricordate, sempre coi piedi per terra.
Ma con gli occhi al cielo.
Le sfide del mondo del lavoro sono tantissime.
Occupazione, diritti, tasse.
Ma anche parità di genere, innovazione tecnologica e inclusione.
Siamo Mauro Meazza
e Deborah Rosciani.
Che lavoro sarà? Tra Welfare e Intelligenza Artificiale è il podcast originale di Radio 24, in collaborazione con INAP, che vi porta a scoprire come sarà il mondo del lavoro.
Nel futuro, disponibile sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
In collaborazione con INAP, Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche.
Focus Economia.
Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh.
minuti. Dunque, la buona notizia è che Stellantis investirà in un impianto di batteria litio ferro fosfato su larga scala. Vale l'investimento fino a 4 miliardi e 100 milioni di euro con una joint venture. Questa è la buona notizia, diciamo, per Stellantis e per la Spagna, perché la joint venture è fatta col gruppo CATL, e tra l'altro è fatta nell'impianto di Zaragoza in Spagna. La produzione è prevista entro la fine del 2026 e lì si dovrebbero produrre batterie per le auto piccola dimensione. Questo nel giorno in cui Sole 24 Ore, con una bella paginata di Alberto Annichiarico, racconta come l'Europa sia a rilento sulla produzione di batterie e nel 2030 ne avremo solo il 12% dell'intero mercato. CATL è cinese, quella della joint venture con Stellantis, e produce già 100 gigawatt in Ungheria. Insomma, se si va a guardare quello che sarà la produzione virtuale di batterie in Europa di 1,7 terawatt entro il 2030, l'Italia in tutto questo potrebbe arrivare, se vi sarà anche Termoli, a 48 gigawatt contro i 358 della Germania come produzione di batterie in Italia, i 200 della Spagna e i 215 dell'Ungheria. E questa è la buona notizia per la Spagna. Poi certo che nella dichiarazione c'è stato anche il fatto che ACC, che è la joint venture tra Stellantis, Mercedes-Benz e Total Energies, che dovrebbe realizzare la Gigafactory di Termoli, dove il governo ha previsto aiuti per 370 milioni di euro a fronte di 2 miliardi e 300 milioni di investimento, tutto sospeso. Adesso dicono che confermeremo i piani per la Gigafactory nel corso del primo semestre del 2025. Alberto Annichiarico, buonasera.
Buonasera.
Io non ho capito se dire confermeremo i piani nel corso del primo semestre 2025 vuol dire che poi passeranno degli altri mesi per iniziare l'investimento. Questo nel giorno in cui, come ricordavo in apertura, c'è stato il 21esimo mese consecutivo di calo della produzione industriale, meno 3,6% a ottobre sull'anno prima, meno 3,3% nei primi 10 mesi dell'anno, e sulla produzione industriale pesa certo il meno 11% della moda, ma soprattutto il meno 28% nei primi 9 mesi dell'anno delle automobili, gli autoveicoli. Allora, intanto vorrei capire se tu hai capito, Alberto, se questa dichiarazione di ACC vuol dire che la faranno o no a Termoli, sta Gigafactory.
Ma io credo che le Gigafactory che hanno progettato, tra cui ce n'è una anche in Germania, andranno, una poi è stata, diciamo, inaugurata in Francia. Quindi i loro piani sicuramente andranno avanti, bisogna vedere la tempistica. Il comunicato stringatissimo dice che gli azionisti hanno espresso la volontà di andare avanti. Quindi io penso che i piani siano quelli. Tra l'altro a Saragozza appunto le batterie saranno destinate alle auto più piccole, le city car, no? Perché proprio la chimica di quelle batterie litio ferro fosfato è fatta più per le macchine piccole. Mentre Termoli sarebbe più per i SUV, diciamo, per le auto un po' più grosse. Quindi io credo che comunque, siccome la produzione Stellantis prevede entrambe le linee, sicuramente ci sarà anche quello. Bisogna vedere la tempistica, no? Certamente. La cosa, diciamo, l'articolo che ho scritto io oggi fa capire che tutta l'Europa ha questo problema di raggiungere gli obiettivi, a cominciare da quella che era la punta di lancia, no, della produzione di batterie europee, perché aveva già la sua Gigafactory attiva in Europa, in Svezia.
Northvolt.
Esatto, Northvolt, e che all'improvviso si è accorta di avere 30 milioni di liquidità e 5 miliardi di debiti, perché abbiamo avuto questo anno terribile. Cioè il 2024 è stato per l'industria automobilistica, causa domanda in generale, in particolare dell'auto elettrica, un anno terribile. Siamo passati a due anni di Bengodi a uno di meno 50% degli utili per quasi tutti. Devo dire una cosa, che
sì, detto che dato nella produzione industriale di oggi il dato sui primi 10 mesi è di un calo del 28% nella produzione di auto, ma se guardi solo ottobre 2024 su ottobre 2023 siamo meno 40%. Prego, Alberto.
Sì, no, ma è chiaro, c'è stato appunto un netto peggioramento nella seconda metà, perché la domanda, diciamo, gli ordini dell'anno prima sono arrivati fino a giugno e poi c'è stata la realtà, no? Cioè che la gente, le macchine in questa fase,
modelli auto elettrica troppo costosa, dubbi vari su l'efficienza e auto in generale, mi scrivono molti ascoltatori, troppo costose, e poi perdita di potere d'acquisto in Italia, ragazzi, che si sta lentamente cercando di recuperare. Prego.
Sì, no, dicevo appunto, poi tra l'altro tu prima accennavi alla questione, giustamente, alla questione del fatto che questa joint venture alla pari con il primo produttore mondiale di batterie, che è Cattle, che ha il 37% della quota mondiale di produzione di batterie, quindi è il colosso, questa scelta di andare in Spagna è determinata essenzialmente da due motivi: uno politico, perché la Spagna si è astenuta nel voto per i dazi, sì, sulle auto elettriche cinesi, e l'Italia no, l'Italia ha votato a favore, e c'è stato un ordine da Pechino proprio su come regolare gli investimenti in Europa. E poi
quando parliamo del neocolonialismo cinese, insomma, questo non credo. La commistione tra
non è una
ma voglio dire, perché adesso ormai tutti questi amici della Cina, in un paese occidentale con tutti i limiti che hanno le democrazie occidentali, non è che il governo può dire a un privato investi in Germania e non investire in Francia perché ho litigato con Macron, ok? E invece vado d'accordo con Scholz o viceversa. Invece in Cina questa specie di capitalismo comunista fa sì che il governo possa dire: no, ascolta, siccome l'Italia ha votato in un modo, la Germania anche, l'impianto lo fa in Spagna, solo per far capire come funziona il capitalismo. Ai cinesi piace solo quando gli conviene, detto per inciso. Però tra l'altro io volevo chiederti una cosa, ma come fa Stellantis a produrre con Catil in Spagna, quindi con i cinesi, con il primo produttore al mondo cinese di batterie, e nel frattempo fare una joint venture con Mercedes-Benz e Total Energies ACC per Termoli, per la Germania, ma anche per la produzione che è già partita e loro si stanno concentrando in Francia a Biliber Clue Dufan. Non è strano o è normale?
No, è normale, perché okay, in questa fase le joint venture si fanno tutti con tutti. Per esempio Renault ha fatto la joint venture con i giapponesi di Envision nella loro area di produzione al nord, che è Electric City, no? Mm-hmm. E loro l'hanno fatta con i giapponesi. Cioè le joint venture si fanno sono altri attori fondamentali, sono i coreani di LG, per cui
certo,
è veramente un mercato molto aperto. E voglio dire, se perfino una lobby verde, green, europea come Transport and Environment dice che le joint venture vanno fatte anche con i cinesi, vuol dire che, e come scrivevo, siamo davvero messi abbastanza male.
Ecco, l'ultima domanda che ho per te, Alberto, ma da quello che tu hai capito, nella joint venture con Catl arriveranno batterie cinesi, lo chiedo veramente, da assemblare, e cioè la classica fabbrica cacciavite con cui i cinesi vorrebbero aggirare tutto un insieme di dazi, cioè ti faccio una fabbrica perché ufficialmente viene prodotto in Europa, in realtà tu stai solo assemblando, non stai facendo nessuna ricerca, nessuno sviluppo, oppure sarà una fabbrica vera e propria?
Ma io penso che tutte le fabbriche, diciamo, la fabbrica di batterie si basa su degli elementi che in alcune parti fondamentali devono essere, non sono prodotte in Europa,
certo,
cioè sono importati. Oggi ne ho scritto, no? Le due parti fondamentali, catodo e anodo, sono importati, perché la Cina è il massimo produttore e la Sud Corea è il secondo produttore. Quindi molti di questi elementi fondamentali saranno sicuramente importati, e poi ci sarà la fase, appunto, di assemblaggio e di produzione delle celle in Europa.
Allora, grazie. Dunque, vedo molti messaggi su questo. Adesso cercherò di rispondere. Guardate, la maggior parte dei messaggi che mi state mandando sul mondo auto è sui prezzi, e molti di voi mi stanno scrivendo, guardate che i prezzi sono alti non solo per le auto elettriche, ma per le auto in generale. Altri la rigirano dicendo sì, i prezzi sono alti, ma soprattutto sono i salari che si sono impoveriti. Questo lo stiamo raccontando da mesi, come potere d'acquisto. Vediamo cosa mi scrive Barisoni, fa pure l'ipocrita, le imprese vanno dove conviene, non dove non si manifesta ostilità. Vabbè, non ho capito che ostilità avessimo manifestato noi contro un impianto di nessuno ha manifestato ostilità sull'impianto di Termoli. Scusatemi, il governo ha annunciato che metterà 370 milioni, e oggi il ministro Tajani ha detto sul settore auto 1 miliardo a disposizione.
Siccome un'auto tedesca è costruita in gran parte con componentistica italiana, se non si vendono le auto tedesche ne soffre anche la nostra industria del settore auto. Li sosterremo, credo che arriveremo a trovare circa 1 miliardo per sostenere l'industria dell'auto tra i fondi che ci sono, gli investimenti.
Quindi arriveranno i fondi?
Arriveranno fondi, questa è la decisione che abbiamo preso ieri.
Poi Tajani ha anche aggiunto, Stellantis non può lasciare l'Italia, la storia dell'Italia, la storia di Stellantis, della Fiat, si intreccia con quella italiana. Comunque, grazie ad Alberto Annichiarico, poi staremo a vedere, perché io lo dico, ma non è un'offesa, continuo a dire vedere Cammello, perché rilanciamo Mirafiori, poi parte la cassa integrazione, rilanciamo Cassino e parte la cassa integrazione, facciamo la Gigafactory, poi la Gigafactory non viene fatta. Vediamo se entro i primi 6 mesi del 2025 arriverà l'annuncio di andare avanti con l'investimento sulla Gigafactory di Termoli. E grazie di nuovo Alberto Nicchiarico. Traffico.
Focus Economia.
minuti, qualcuno mi scrive: stiamo distruggendo tutta la tecnologia sulla benzina e il gasolio europeo invece che migliorare quel settore. Io continuo a pensare che si debba tenere assieme l'obiettivo di arrivare a auto con bassissime o nulle emissioni senza legarsi al 2035, ma con pragmatismo, con, diciamo, il pragmatismo della massaia, se posso usare questo termine. Perché, voglio dire, quando non abbiamo un piano, non sappiamo se avremo centraline, dove prenderemo l'energia, quanto ci costerà l'energia, se l'energia sarà prodotta con gas, carbone o col fotovoltaico, perché io non me la compro un'auto elettrica perché che la batteria si carica con una centrale a gas. Che senso ha sta roba se non mi dite che tutta la nuova energia sarà prodotta green? Se no mi tengo un euro 6 o euro 7 che magari nel ciclo complessivo emette meno CO2. Non basta dire che non ti esce il fumo dal tubo di scappamento. Eh no, voglio capire anche il resto. Come l'hai prodotta quell'energia? E lo dico perché commentavamo in apertura il dato di oggi sul parco macchine degli italiani, che ha due caratteristiche. Primo, è il maggior numero di auto pro cap per cittadini in Europa. Nel senso, abbiamo 694 autovetture per 1000 abitanti contro 571 e continuano a crescere. Ma la cosa interessante è che le ibride sono solo il 7% del totale, arrivano al 10% a Varese e Milano. Le elettriche sono lo 0,6% del totale e arrivano all'1% solo a Milano, Bergamo e Brescia. Ma ripeto, le autovetture a basse emissioni, quindi il parco circolante che ha, può essere considerato a basse emissioni, è solo del 17,5%, vuol dire che il restante 83%, mal contato, è a emissioni o medie o alte. Ma non si può, in un modo, diciamo, più concreto, appunto pragmatico, iniziare a incentivare i vari passaggi euro 3, euro 4, invece di inchiodare, impallare tutto un settore automobilistico che poi tocca internet. Basta disinformazione. Senta Marco, me la faccia lei l'informazione, perché se lei ha capito come arriveremo al 2035, se avremo spazio per le colonnine, se avremo abbastanza energia, quale sarà il prezzo, se compreremo solo auto cinesi o ci sarà anche qualcosa di italiano, se i lavoratori saranno tutti a spasso a casa e quelli sicuramente disoccupati non inquinano, non emettono CO2, o riusciremo a mantenere ancora un elemento produttivo in questo paese. Se lei l'ha capito, invece che insultarmi, mi scriva, così lo leggo. Disinformazione, mi dia la sua disinformazione. Vabbè, e chiudiamo in bellezza con Marzio Bartoloni per un aspetto che ho già molto commentato. Trovo sbagliatissimo il messaggio che è arrivato dal governo di cancellare la multa per chi non si era vaccinato nelle fasce che dovevano vaccinarsi, over 50, medici, personale sanitario e quant'altro, che dice chi ha pagato, chi non ha pagato non si paga più. Erano 1.700.000 gli italiani che non si erano vaccinati in quelle categorie, nonostante l'obbligo, personale scolastico, forze dell'ordine, e sarebbero arrivati 150 milioni di euro ancora di gettito. Però è entrata la proroga dello scudo penale per medici e operatori sanitari. Marzio, a te la sintesi, buonasera.
Ciao, buonasera. Allora sì, la notizia positiva per i medici e gli operatori sanitari è che proprio lo scudo penale sperimentato durante il Covid è esteso al 2025. In sostanza non si potranno fare cause penali, diciamo la punibilità di medici operatori sanitari sarà limitata solo a casi di dolo e colpa grave, e almeno per tutto il 2025, quando si spera che il governo faccia una riforma della colpa medica. Attenzione, le cause civili si potranno continuare a fare per risarcimento danni, però non le cause penali, proprio per ridare un po' di tranquillità al personale sanitario anche al centro del fenomeno molto triste delle aggressioni. E poi c'è questa norma spuntata a sorpresa, perché nelle prime bozze del decreto milleproroghe che avevamo visto la settimana scorsa, questa delle multe ai Novax, si era pensato a una proroga, come era già avvenuto altre tre volte, E invece ieri sera, appunto, nell'ingresso in Consiglio dei Ministri, la prima bozza di ieri sera addirittura prevedeva non soltanto la cancellazione delle multe a chi non si era vaccinato nonostante l'obbligo, ma anche il rimborso per chi aveva pagato le multe. Alla fine poi il MEF ieri sera ha chiarito che invece i rimborsi per chi le aveva pagate non sarebbero arrivati, però per questo 1,7 milioni di appunto non vaccinati nonostante l'obbligo arriva la cancellazione definitiva della multa, a fronte appunto di circa 45 milioni di italiani che durante i mesi terribili della pandemia si sono vaccinati.
Sì, devo dire che il PD critica, dice questo governo, per questo governo fare furbi e non pagare tasse è virtù, decisione vergognosa, dice Furfaro del PD. Invece Borghi della Lega, che è il partito che più plaude a questa cosa, dice per adesso non è prevista la restituzione, però deve ripassare in Parlamento, valutiamo. E il ministro vicepremier Salvini dice giusto annullare le multe ai Novax per superare la pagina drammatica del Covid. Qui il commento lo faccio io, pagina drammatica del Covid, che non ho capito come avrebbero superato i Novax, aspettando che tutto facesse il suo decorso. E poi noto una discrasia tra il fatto che sia giusto annullare le multe adesso e quindi chi se ne frega di chi le ha già pagate, fermo restando che una multa secondo me si paga, e dello stesso ministro che ha inasprito il codice della strada. Allora su questo ragionamento io posso dire che se non sono d'accordo su alcune multe e alcuni principi che secondo me arrivano ai ricorsi totali alla magistratura, intanto non la pago. Posso anche pensarla in questo modo. Nel ringraziare Alberto Annichiari, do appuntamento a tutti voi a domani.